Se scrivete questo pensiero è importante, fratelli.
Ci sono amori diversi. Cioè, perché siccome il titolo è siamo chiamati ad amare a tutti e sempre, ci sono dei amori diversi. Io, per esempio, posso evangelizzare un criminale, gli mostro l'amore, perché l'evangelizzo, gli do qualcosa, gli mostro un certo tipo d'amore. Ma un fratello e una sorella che è nella nostra stessa chiesa, che fa parte del corpo di Cristo, l'amore è diverso, fratello. Che dice la Bibbia? Di pensare prima a chi? A quelli di casa propria. Quindi ci sono amori diversi. Non, l'amore non è tutto uguale, ci sono amori diversi. Posso amare un criminale, l'evangelizzo, gli do la parola di Dio, se ha qualcosa gli do anche qualcosa da mangiare. Ma se c'è un fratello è diversa la situazione, perché ci sono amori diversi. La Bibbia dice di amare i fratelli prima, vengono prima di quelli del mondo. Quindi c'è una priorità nell'amore incredibile. L'amore non è tutto uguale. Quindi questo è da scrivere, ci sono amori diversi. Quindi posso fare del bene a tutti, ma principalmente a quella della famiglia, della fede. Dove è scritto questo? È scritto in Galati, capitolo 6, versetto 10, ed è scritto anche in 1 Timoteo, capitolo 5, versetto 8. Quindi ci sono amori diversi. L'amore non è tutto. Dici, camminare nell'amore va benissimo, però io devo capire quale tipo di amore viene prima. Quindi un mio fratello della chiesa, una mia sorella della chiesa, non è lo stesso di uno di fuori. Se io devo fare un bene, ho 10 euro, e devo fare un bene a un mio fratello, a uno del mondo, prima viene il fratello e poi viene quello del mondo. Perché ci sono amori diversi. Allora, Galati 6, verso 10. Leggiamo questa scrittura. Galati 6, verso 10. E poi qualcun altro mi prende 1 Timoteo 5, 8. Quindi, fratelli, ho sentito dire che in paradiso c'è stata una bella rivelazione che dice ca nessuno è fesso. Ca nessuno è fesso. Cioè, fratelli, non è vero. Ah, voi dovete amare. Sì, devo amare, ma devo amare nel modo che Dio mi insegna ad amare. Non nel mondo che voi intendete che io devo amare. Nell'amore ci sono delle priorità, non tutti gli amori sono uguali, gli amori sono diversi. Galati 6, 10. C'è qualcuno trovato? Lo può leggere.
Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti.
A tutti, poi?
Ma specialmente ai fratelli in fede.
Oh, più chiaro di così, fratelli, ci vuole un teologo per complicare le cose. Fate del bene, amore, a tutti. Poi si ferma, ma principalmente, amore diverso, a quelli della propria fede, la casa della fede. 1 Timoteo 5, verso 8.
Ma se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un
infedele.
Non credete,
in base alla versione. Quindi vedete, fratelli, ci sono amori diversi. L'amore non è tutto uguale, è diversificato. Dobbiamo seguire le scritture, non il buonismo del mondo. Un'altra cosa che voglio farvi notare, fratelli, messi nemici come Gesù ha messo in pratica questa Apocalisse 3,14, molto dolcemente Gesù un giorno dirà alla chiesa laodiceana: io ti vomiterò dalla mia bocca. Ma come, non ama Gesù i suoi nemici? Li ama così tanto che li vomita. Quindi vedete, fratelli, non fatevi illudere mai da questo tipo di amore del mondo che è fasullo, è falso. Noi dobbiamo dare a tutti. Sì, dobbiamo dare a tutti, ma nell'amore ci sono anche delle diversità. A volte mi hanno detto: ah, wow, e voi ve la fate tutti solo con i fratelli e le sorelle. Ma è biblico. È biblico, è parola di Dio. Una volta una persona molto vicina mi ha detto: è come, tu aiuteresti di più ai fratelli e sorelle piuttosto che invece un familiare. Che poi su parente, manco su familiare. Dico, è biblico, la Bibbia insegna. Ah, questo insegna la Bibbia, belle cose insegna la Bibbia. La Bibbia insegna la verità. Ci sono amori diversi, ci sono è diversificato. Galati 6:10 e 1 Timoteo 5:8 lo insegna. Quindi Apocalisse 3:14 avete segnato, fratelli? E qui Gesù come tratta i nemici? Ti vomiterò dalla mia bocca. Poi un'altra cosa che vediamo, scrivete questa scrittura, Matteo 25:34, Gesù dice venite a me, cioè all'ultimo Gesù dice venite a me, entrate nella casa del tuo Signore. Allora, in Matteo 25:34, un giorno Gesù dirà venite a me, entrate nella casa del tuo Signore. In Matteo 7:23 ad alcuni gli dirà andate via da me. Allora, in Matteo 25:34 Gesù dice venite a me, entrate nel paradiso, no? E anche nel verso 41 di Matteo 25. In Matteo 7:23 ad alcuni un giorno Gesù dirà andate via lontano da me. Amori diversi. Come tratterà il Signore i suoi nemici? Via da me. Avete scelto il diavolo? Via da me. Non si può seguire i padroni. Capite, fratelli, che qui vediamo come trattava Gesù i nemici. In questa maniera, ad alcuni venite, amici, fratelli, ad alcuni andate via. È così, dobbiamo, noi dobbiamo imitare a Gesù. Dobbiamo amare a tutti, non a tutti. È diversificato, dobbiamo capire dove dobbiamo amare, dobbiamo capire dove dobbiamo anche odiare, non la persona, ma le azioni. Chiaramente, se la persona poi è un tutt'uno con le opere, arrivi poi anche con la persona. Allora, un'altra scrittura molto bella, la possiamo vedere in 1 Giovanni, capitolo 3, versetto numero 10, dove in questa scrittura dice la Bibbia che ci sono figli di Dio e figli del diavolo. Ho visto, fratelli, che vi ha sconvolto il fatto di corpi che camminano nel mondo. Sì, fai domanda cara di Stamore, si può registrare o no? Ah, ok.
Ma posso avere esempio? Un corpo suggenerato di una mamma e di un papà oppure spontaneo da nulla?
No. Allora, ci sono due tipi di pensiero. O Satana li può materializzare con accoppiamento demoniaco, oppure quando un papà, una mamma concepiscono, il diavolo può mettere qualche suo DNA, tipo il DNA dei Down, non è che viene da Dio, fratelli. Ora, non è che sono figli del diavolo, attenzione, ma qualcosa è stato manomesso nel DNA, ci fu messa qualcosa, c'è stato uno zampino durante il concepimento. Ecco perché, fratelli, alcuni credenti pregano anche prima del concepimento. Ci prego, Signore benedicici, c'è una famiglia, una coppia che le cose non vanno, il diavolo si può intrufolare nel concepimento, perché se vi ricordate quando fu Gesù dice questa è opera dello Spirito Santo, lo Spirito Santo scenderà su di te e tu resterai incinta. Durante il concepimento può succedere qualcosa di diabolico, oppure che Satana attraverso un suo servo ateo, folle, fanno di queste, perché noi non lo sappiamo, ma ci sono, fratelli, ci sono, c'è gente che c'è un ospedale a Torino, Cottolengo mi sembra, che non voglio sbagliare, mi sembra che si chiama Cottolengo, c'è un ospedale di tutte le malformazioni di gente che ci studiano, gli scienziati, bambini con due teste, bambini con testa di pecora e corpo umano e poi hanno gli zoccoli, c'è cose con tre occhi nella testa, vi dicono cose spaventose, fratello. Questo non è un errore della natura, questo non è un errore della natura, queste sono opere del diavolo che ha manomesso ogni cosa, che ha messo le mani in situazioni. Quindi il diavolo, io credo che o può attraverso uno scienziato pazzo fare queste cose per creare confusione, come ai tempi di Noè, oppure lo può fare attraverso un concepimento. Io ricordo avevamo sorella, insomma, sorella, era fattucchiera questa, conoscete che volta ne ho parlato, e una volta il marito era al suo lato destro e lei sentiva che aveva un rapporto sessuale. Toccava il marito e il marito era a destra. Lei stava avendo un rapporto sessuale con un demone. Cioè, è incredibile, fratello. C'è un pastore che questi giorni mi ha presentato una sorella che ha fatto un libro, che è uscita fuori da una setta. Se sarà nelle zone la inviteremo a fare la tua testimonianza. E le cose che faceva in questa setta da Torino di satanisti era incredibile. Le cose che ha fatto lei, che ha visto lei, le trasformazioni di demoni in gatti, in animali, in bambini. Fate, ci sono bambini che sono posseduti, ci sono piccirilli che sono indemoniati. Bisogna avere un discernimento incredibile. Non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se vengono da Dio. Ci sono persone che non si è mai conosciuto, fratelli, di chi sono figli, di chi non sono figli. Non si sa niente di queste persone. Non è gente normale. Leggiamo questa scrittura, 1 Giovanni 3,10. Allora, chi me lo legge questa scrittura? 1 Giovanni 3,10.
Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio e neppure lo è chi non ama il proprio fratello.
Quindi notate che qui ci sono figli di Dio, fratelli e figli del diavolo, e non significa solo persone che si sono associate al diavolo, significa anche questi tipi di cose, quindi bisogna discernere. Per me, non lo so, fratelli, ma secondo me Hitler non era normale.
Certo.
Hitler secondo me non era normale. Con Mussolini. Per me non lo so, queste può essere entità spirituali che camminano sulla terra, come Dio può. Ci sono gli angeli che camminano sulla terra, ci sono questi esseri che possono camminare nella terra. C'è tutte queste fantasie che aveva Hitler, è incredibile, non è da una mente normale. Dice che Hitler, quando faceva le strategie militari per uccidere persone, cremarle persone, ammazzarle, dice che si chiudeva nel suo studio, si spogliava nudo e iniziava a parlare in altre lingue. Cioè dice le urla che mandava, è una cosa incredibile. Quindi per me può essere che era uno di questi, anche perché si mente così depravati, c'è troppo, quello che ha fatto è troppo. Conoscete la storia della cremazione dei bambini, al posto di fare la doccia invece l'ammazzava. Quindi sono cose anormali. Quindi fratelli, siamo noi chiamati ad amare a tutti? No, perché ci sono nemici e nemici, quindi a volte dobbiamo agire, reagire, a volte non scappare, meglio scappare in certe situazioni, e tu ci dovresti sopportare, ma che ti sopporto e me ne vado, io ti amo da lontano, quindi non siamo chiamati i nemici che non sanno, o cerco io di, ma i nemici che sanno e si comportano di conseguenza. Perché fratelli, Galati 6,7 dice la Bibbia che si raccoglie sempre quello che si semina. Quindi bisogna vedere cosa seminano. Ok, l'altra cosa che volevo farvi notare, fratelli, quando ci sono maltrattamenti nelle coppie, non bisogna amare fino alla fine, finché morte non ci separi. Bisogna vedere se la morte è il marito o la moglie. Quindi bisogna capire anche lì, fratelli, l'amore sì, ma bisogna capire, bisogna gestire, bisogna farsi guidare da Dio, perché l'amore che Dio ci ha dato, contrariamente a quello che ci insegna il mondo, le chiese, non è illimitato. L'amore ha dei limiti. Cioè, l'amore di Dio non ha limiti. Allora leggi Apocalisse capitolo 20 e Apocalisse capitolo 20 dice che Dio metterà un trono bianco e dice: basta. Quindi l'amore di Dio com'è? Limitato, ha un limite. Darà opportunità, darà chance, come dice la Bibbia, le ho dato tempo per ravvedersi, ma non ha voluto. Quindi Dio dà sempre chance, fino alla fine dà sempre chance. Ma l'amore di Dio, fratelli, scrivetelo questo, è limitato. Dio mette dei limiti anche nell'amore. L'amore che insegna il mondo non è l'amore che insegna, è l'amore che insegnano certe chiese, le religioni, non è l'amore di Dio. L'amore ha dei limiti. Questo vale nelle famiglie, con i figli, con i parenti. L'amore basta, ha un limite. Ma tu devi amare. Sì, infatti, ti sto amando perché voglio fare la volontà di Dio e l'amore gioisce con la verità. Questa non è verità. O con l'ingiustizia. Questa non è giustizia. Io mi fermo perché cammino nell'amore. Ma non nell'amore vostro, ma cammino nell'amore della parola di Dio. L'amore ha dei limiti. Attenzione, fratello. Questa sarà per voi una rivelazione. Il troppo amore può diventare compromesso. Il troppo amore può diventare compromesso.
Ti può fare male.
Eh? Ti sembra brutto, però ti comprometti. Il troppo amore ti fa fare cose sbagliate. Cioè, io l'ho fatto per amore, ma è sbagliato. Quindi attenzione, che il troppo amore può diventare compromesso. E c'è una strada diritta, che è la strada scritturale. Ripeto, il troppo amore può diventare compromesso. C'è una strada diritta che dobbiamo seguire noi, non solo l'amore, ma dobbiamo seguire la strada scritturale. Cosa insegna la scrittura su questo argomento? No, io cammino in amore. No, cosa insegna la scrittura su questo argomento? Cosa dice la Bibbia in questo argomento? Quindi non dobbiamo seguire solo l'amore, ma dobbiamo seguire la strada giusta, che è la strada scritturale. Quindi bisogna avere, attenzione a questa frase, bisogna avere discernimento e non buonismo. Discernere e non buonismo. Questo è molto importante. Cosa pensate con questo? Cosa vi viene in mente con questa frase che il troppo amore può diventare compromesso? Che il troppo amore può diventare compromesso. Intanto mi interessa sapere, ci avete mai pensato a questo? Il troppo amore vi può compromettere nelle cose sbagliate? C'è un figlio che segue una cosa sbagliata, una figlia che segue una cosa sbagliata, è amore, è figlio, lo so, ma non mi posso compromettere. Perché il troppo amore porta poi maledizione in tutta la famiglia. Quindi questo è molto importante, fratelli. Un giorno due figli di Aronne sono morti perché facevano cose sbagliate. Nel tabernacolo si andavano a prostitute nel tabernacolo, e un giorno fratelli sono morti nel tabernacolo. Aronne manca ha parlato, continuato a servire il Signore perché sapeva che i suoi figli stavano sbagliando. Stiamo attenti a fare compromessi nelle famiglie, con i figli, con i parenti, perché il compromesso, fratelli, perché il troppo amore può diventare compromesso. Un giorno Dio rimproverò al sacerdote Eli e gli disse: tu hai onorato i tuoi figli più che me. E sapete poi che cosa è successo nella casa di Eli. Lui è caduto a terra, è morto, la nuora incinta cade, abortisce, insomma sono successe un sacco di cose brutte, fratelli, perché li rimproverava, ma era molto blando, molto, e il Signore non vuole. Invece Dio dice: tu li dovevi fermare, per quello che potevi fare li dovevi fermare. Il troppo amore, fratelli, porta al compromesso. Cosa pensate con questo pensiero? Non avete pensiera? Lo vedo ognuno io. Cosa pensate con questo, che il troppo amore porta al compromesso? Perché il diavolo dirà: dobbiamo mettere amore con le persone, se non si convertono. Fratelli, si sconvertono così, ti sconverti tu. Cioè, per andare a fare quello che dicono gli altri, io devo fare il compromesso. Cioè, capite cosa significa compromesso? Ma così... E così poi non verranno nella chiesa nostra, ma non vuol dire che non possono fare quello che vogliono, fratelli. fare compromessi, messe di suffragio, cose. Ma che sistema è? Se qualcuno vede te, dice la Bibbia, che hai conoscenza, fare le stesse cose, entrare in un tempio di idoli, la coscienza di là ti avrà incoraggiata e non si converteranno mai. Sapete cosa si convertono? Quando c'è uno scontro tra la luce e le tenebre. Lì dice, no, queste cose io non la faccio, perché la Bibbia dice così. Un battesimo non, un battesimo è biblico, ma il modo è sbagliato. Va bene. La cresima è biblica, il battesimo con lo Spirito Santo, il modo è sbagliato. Però, fratelli, parliamo... messe in suffragio, pregare per i morti, caspita. O altri tipi di compromessi. Ditemi qualche pensiero, guardate, io mi vedo troppo silenziosi. Meditiamo, Sela. Il troppo amore può diventare compromesso. Il troppo amore, non è una cosa sbagliata, l'amore deve essere giusto. A una pianta, c'è una bella immagine che spesso metto, a una pianta se gli dai troppa acqua, muore. Ma io volevo fare bene, l'ammazzaste. Mia moglie ha il pollice azzurro. Mia moglie fa morire anche le piante di plastica. Dico, ma guarda, non terra i fogli. Anche i di plastica. Non ha il pollice chiamato. Va bene, ma conclusione, quindi dobbiamo dare sempre amore guidato dallo Spirito Santo. Facciamoci guidare dallo Spirito Santo, perché vi dico una cosa, le persone non cambiano perché tu li ami. A volte succede, a volte non succede. Non sempre è così. Non sempre. Vediamo che Zaccheo cambiò, Giuda non cambiò. E Gesù l'ha amato, quindi non tiene che non dobbiamo amare, sì, ma amare significa che faccia queste cose che fanno loro. A volte funziona che con il nostro amore recuperiamo persone, a volte non funziona completamente, perché non dipende dall'amore che tu dai, dipende dal cuore della persona. Il problema non è nel seme, il problema è nel terreno. Ecco perché il seme è tutto uguale, tre diversi raccolti, 30, 60 e che il 100%. Il problema non è in noi. Se li amiamo, noi li amiamo, gli facciamo vedere l'amore di Dio, però ricordiamoci, fratelli, che non è che dice, ah, è venuto con me a fare il viaggio a San Galò, è il viaggio scalzo, è venuto con me, ora mi converto perché ha fatto questo. No, fratelli, perché lo Spirito Santo non convince con queste cose. Lo Spirito Santo convincerà di giustizia, di giudizio, di peccato e di giudizio. Vabbè, ci sarebbero tante cose a dire, fratelli, ma mi astengo, dice San Paolo, dopo che ha scritto tutte le epistole ai Corinzi, dice, vi ho scritto brevemente. Dopo che ha scritto le epistole, dice, vi ho scritto brevemente.
No, quando Paolo diceva il versetto, quando
diceva
che faceva tutti con tutti, no?
Sì.
E dicevo,
per riacquistare.
Questo è un compromesso, no?
No, mi faccio giudeo con i giudei, però nelle cose limitate. Ho fatto l'esempio, un battesimo, un civio, cose gravi. Allora, non è che Paolo dice mi faccio peccatore con i peccatori, mi faccio giudeo con i giudei, cioè quello è giudeo, non dovevo neanche entrarci a casa. E lui andava a mangiare con i giudei, proprio perché gli aveva insegnato Gesù. Quindi mi faccio giudeo con i giudei in questo senso. O per esempio, ti faccio un altro esempio, una volta. Per andare a predicare nel tempio doveva rasarsi il capo e lui non ci credeva più a queste cose, ma pur di andare a predicare il Vangelo lì, ma non andava contro la verità, ritornò un po' nella legge, si fece tagliare i capelli, entrò lì e andò a predicare. Quindi si è fatto giudeo con i giudei, non si è fatto, come dicono alcuni, peccatore con i peccatori, ma giudeo con i giudei, greco con i greci. c'era l'Areopago degli Atti degli Apostoli, lo andò lì tranquillamente e dice: ah, ma vedo che siete religiosi, ma complimenti. Intanto però lo spirito, dice la Bibbia, gli si inacerbiva dentro. Però ho visto una tabella che c'è scritto al Dio sconosciuto. Quel Dio sconosciuto, vedete, si faceva giudeo, cioè, perché se lui si comportava da giudeo li doveva escludere. Invece no, si faceva giudeo con, ma non peccatore con i peccatori. Un fratello mi disse una volta: io mi faccio giudeo con i giudei come Paolo e io vado nelle discoteche a predicare il Vangelo. Perché e cosa fai tu alle discoteche? Dico, predichi il Vangelo. Ma chi è che può fare così? Così? Sì, evangelizza a mare, mamma mia, a mare di tutto guarderanno le persone, ma tranne che al Vangelo. Quindi, chiaro questo punto? Ok, domande, fratelli? Penso che ho terminato.